cosa è che questo è il nono anno in cui organizziamo uno sciopero globale.
Newsline sera.
18.33, una buona serata da Domenico Guarino. Da metà 2023 a metà 2024 si sono contate in Toscana oltre 3.000 denunce da parte di donne che hanno subito molestie, stalking, abusi. Sono 1.257 invece le persone che si sono rivolte al centro antiviolenza Artemisia, più 20% rispetto all'anno prima, soprattutto donne con violenza in atto, circa l'80% delle richieste, ma anche diversi minorenni che hanno subito abusi. Numeri quanto mai preoccupanti alla vigilia della giornata internazionale per i diritti della donna, l'8 marzo del 2025, chiamiamo allo sciopero transfemminista dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura e dei consumi. Abbattiamo i ruoli e le aspettative di genere per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario. Questo è invece l'incipit del comunicato di Non Una di Meno, che chiama alla mobilitazione di domani in decine di piazze in tutta Italia, anche a Firenze, in piazze e nelle strade, con interventi, testimonianze e performance a partire da Piazza Santissima Annunziata dalle 14. Chiara Brilli ha intervistato Giada Bonu di Non Una di Meno Firenze.
La prima cosa è che questo è il nono anno in cui organizziamo uno sciopero globale femminista e transfemminista, e l'idea di questo sciopero fin dall'inizio è stata quella di interrompere il lavoro sia produttivo, quindi il lavoro nel senso convenzionale del termine, che il lavoro riproduttivo e di cura, cioè il lavoro che per la stragrande maggioranza è svolto dalle donne. E l'idea era interromperlo perché viviamo in un mondo nel quale permangono le forme di diseguaglianza di genere, nel quale tuttora, e lo sappiamo dagli ultimi dati, le donne sono pagate molto meno nonostante siano più istruite, sono molto più alti i tassi di disoccupazione, sono molto più difficili, è molto più difficile l'accesso ai ruoli dirigenziali, il lavoro è molto più intermittente, e dall'altro c'è tutto il carico del lavoro di cura che, nonostante piccolissimi avanzamenti, continua quasi interamente ad essere sulle spalle delle donne. Quest'anno ancora di più sentiamo la rabbia per essere in piazza e per interrompere il lavoro, perché intorno a noi si stanno agitando dei venti di guerra che sono sempre più feroci e sempre più preoccupanti, nei quali la guerra sembra essere l'unica prospettiva di convivenza tra i popoli e le nazioni. C'è una corsa al riarmo, una chiamata allo sforzo bellico, nel quale sembra impossibile pensare ad altri scenari e ad altri mondi possibili. E allora potremmo dire che lo sciopero transfemminista è il tentativo di immaginare un altro mondo possibile. Un mondo transfemminista, un mondo ecologista, un mondo senza guerre, un mondo che combatta per il disarmo e non per il riarmo.
E domani, in occasione della giornata internazionale della donna, le principali città toscane saranno animate da cortei, mobilitazioni organizzate da associazioni femministe, sindacati, movimenti per i diritti civili, ma si terranno anche eventi culturali, mostre, convegni, ecco una selezione dei principali eventi politici nel servizio di Viola Giacalone.
Iniziamo dal corteo transfemminista organizzato a Firenze l'8 marzo e promosso dal movimento Non Una di Meno. La manifestazione avrà luogo nel pomeriggio con partenza e conclusione in Piazza Santissima Annunziata. Il corteo si terrà sotto lo slogan Lotto, Boicotto e Sciopero. A Pisa un corteo partirà alle ore 17 da Piazza dei Miracoli e attraverserà il centro storico. L'evento è promosso da associazioni femministe locali e da sindacati. A Livorno la manifestazione inizierà alle ore 18 da Piazza della Repubblica con la partecipazione di collettivi femministi e associazioni del territorio. Piazza del Campo a Siena ospiterà un raduno alle ore 16 organizzato da gruppi studenteschi e associazioni culturali con l'obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nel dibattito sulla parità di genere. Non Una di Meno Lucca ha organizzato un presidio in Piazza Napoleone alle ore 15.30 con letture pubbliche, testimonianze e momenti musicali. Ad Arezzo invece le associazioni sindacali e culturali hanno promosso un corteo che partirà alle ore 16.30 da Piazza Guido Monaco. A Grosseto una fiaccolata partirà alle ore 19 da Piazza Dante Alighieri. A Pistoia il coordinamento donne della CGL ha organizzato un incontro pubblico presso la sala maggiore del palazzo comunale alle ore 17, seguita poi da una manifestazione. A Prato il collettivo Donne in Movimento guiderà un corteo che partirà alle ore 18 da Piazza del Comune. A Massa Carrara le associazioni femminili locali hanno previsto una serie di eventi diffusi a partire dalle ore 16. Numerosi teatri e cinema toscani aderiranno alla giornata internazionale della donna con programmazioni speciali. A Siena il Teatro dei Rinnovati ospiterà lo spettacolo Voci di Donne, mentre a Lucca il Cinema Centrale proietterà una rassegna di film diretti da registe italiane emergenti. A Firenze invece il Museo Novecento inaugurerà una mostra intitolata Artiste del XX secolo, percorsi al femminile, che presenterà opere di artiste italiane e internazionali.
Le donne come vertice e motore di una trasformazione degli spazi urbani che ridisegna il nostro modo di abitare e frequentare i luoghi della nostra vita quotidiana. E questa è l'ambizione che muove l'urbanistica inclusiva, altresì detta urbanistica di genere. E proprio in occasione dell'8 marzo abbiamo intervistato la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, autrice del libro Il senso delle donne per la città. Sentiamo.
Le donne hanno le chiavi della città perché la usano camminando per strada, andando a fare la spesa, andando a prendere i bambini a scuola, salendo sugli autobus, sui tram, nelle metropolitane. Cioè l'uso intenso e complesso che le donne fanno della città, più degli uomini, perché più degli uomini si occupano di conciliazione di tempi privati e pubblici e della cura dei figli, dei genitori, le rende competenti su come potrebbe essere cambiata la città per essere migliorata per tutti. Quindi quali sono le chiavi? Le chiavi vengono dalla loro esperienza, che è un'esperienza pratica.
Nella concretezza, cosa dovrebbero fare gli amministratori partendo da questo concetto in una materia estremamente complessa che tiene insieme poi, come sappiamo, interessi spesso divergenti tra di loro e che convoglia soprattutto in alcune città, no? Ma è un concetto abbastanza generalmente estendibile, tanti interessi anche economici.
Sì, allora la città per come l'abbiamo costruita dall'Ottocento e tutto il Novecento è una macchina per funzionare, che è basata sull'automobile, sulla velocità, sul prevalere dell'automobile sulle attività dell'uomo, che è immaginata per un tipo umano che è un uomo sano, che si sposta in macchina, che va al lavoro, che torna a casa dal lavoro. Ma la città non è fatta soltanto di questo tipo umano, è fatta dai bambini, dagli anziani, dai disabili, dalle donne. Allora, un amministratore che oggi voglia restituire ai cittadini una città più adatta ai loro bisogni, ascolta, coinvolge, fa proprio lo sguardo delle donne, che è uno sguardo che invece parte dalla quotidianità, dall'uso della città, dal corpo che si muove. Immaginiamo una mamma che si muove in strada con un passeggino. Ecco, questa donna fa un'esperienza delle cose che funzionano o non funzionano, di come è difficile salire su un autobus se hai dei bambini piccoli e di come potrebbero essere trasformati i dettagli dello spazio urbano per potersi muovere bene. Questo non vuol dire costruire una città a misura di donne, ma che lo sguardo delle donne consente di umanizzare gli spazi urbani perché siano più adatti a tutti, anche agli uomini anziani, anche agli uomini e alle donne disabili, anche ai bambini che oggi non possono muoversi nello spazio pubblico perché ovviamente sono molto a rischio. Tant'è vero che cresce sempre di più l'età, la prima età nella quale i bambini li mandiamo soli per strada. A Tokyo a 6 anni i bambini vanno da soli a scuola. In Italia prima dei 10-11 anni è difficile che un bambino possa muoversi da solo nello spazio pubblico urbano.
C'è una grande attenzione oggi sulla questione della parità di genere, no? Molte di queste attenzioni rischiano di essere fittizie, no? Rischiano di essere quello che qualcuno ha definito pinkwashing. Lei avverte questo pericolo?
Sì, è più che un pericolo. Direi che in questo momento c'è un tentativo anche di confinare, ad esempio, la questione delle donne nelle città, limitandola solo a una questione di sicurezza, poter tornare a casa di sera da sole. No, qui c'è una questione proprio di ribaltare l'agenda politica. Che spazio ha l'abitare, lo spazio del gioco, il tema della partecipazione alle decisioni pubbliche. Ecco, io cosa vedo? Che è più facile confinare una piccola arena che dà un contentino alle donne piuttosto che assumere la radicalità del punto di vista femminile, che dovrebbe portare a cambiare l'agenda politica, non a inserire una postilla sulle donne, non ce ne facciamo niente davvero, o peggio ancora ridare il nome alle vie per inserire qualche celebre donna del passato. Io rinuncerei ad avere le vie e farei la firma per avere più mezzi pubblici per tutti, perché così.
Ascoltiamo adesso un'anticipazione del podcast di Controradio, Cosa è successo, storie e voce per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo, questa puntata che andrà in onda domani alle 13.15 e in replica domenica alle 17.10, dedicata proprio alla Giornata Internazionale della Donna.
Sono Lucia Poli e per me l'8 marzo è quella ricorrenza che sembra ormai venuta a noia, perché usata, abusata, stancata dalla retorica e dalle ripetizioni, sì, ma nei momenti cruciali, nei momenti di difficoltà interiore o nei momenti di scoramento per la realtà che ci circonda, ecco, per esempio quando ci tocca sentire la nostra Presidente del Consiglio definirsi al maschile, oppure quando vediamo che i salari delle donne sono ancora più bassi di quelli degli uomini. Ecco, allora l'8 marzo diventa un bene rifugio, diciamo, diventa una consolazione. Io mi consolo a ripensare agli anni 70, alle battaglie fatte, alla scoperta della solidarietà femminile, e so che ancora c'è strada da percorrere, ma l'importante è il percorso. Io personalmente sono felice quando per l'8 marzo lavoro, perché mi sembra il modo migliore per celebrarlo e per testimoniare di esserci. Ecco, anche quest'anno sarò in palcoscenico a Napoli. Evviva, eh!
Sono Stefania Auci, per me l'8 marzo rappresenta un momento in cui dobbiamo ricordarci che ancora tanta strada va fatta per le donne, per i diritti delle ragazze, delle bambine. Bisogna lottare tantissimo per la parità salariale, bisogna lottare tantissimo perché i diritti delle donne a livello di istruzione e di carriera vengano sempre totalmente e pienamente riconosciuti, e non soltanto in paesi lontani come possono essere l'Afghanistan o paesi in cui le donne versano in una condizione di minorità, ma anche e soprattutto a casa nostra, dove ancora troppo poco si è fatto per le ragazze e dove ancora troppo poco si fa per diffondere una sensibilità più attenta nei confronti di quella che è la cultura del rispetto, la cultura delle donne che vivono insieme con gli uomini, non delle donne che sono sottomesse agli uomini.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 marzo alle 21 e domenica 9 alle 16.30 La cameriera di Puccini di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli, François Mesrechi e la soprano Bei Li. Uno spettacolo che unisce prosa e lirica per restituire un quadro intimo e inedito del grande maestro.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Venerdì e sabato, Il sesso degli angeli di Roberto Castello. In una scena scabra, due danzatrici eseguono una partitura asimmetrica, capricciosa, a tratti spiazzante, che alla fine lascia trasparire qualcosa di riconducibile alla dimensione angelica.
Handmade, vintage e sostenibilità tornano a Firenze nella 18ª edizione di Visarno Market. Sabato 8 e domenica 9 marzo all'Ippodromo del Visarno di Firenze. Dalle 11 alle 19 un'ampia ed originale selezione di vintage e handmade. Oggetti, vestiti e accessori prendono nuova vita con creatività e artigianalità. Scopri tra i banchi pezzi incredibili e rari nel segno della sostenibilità e dell'acquisto consapevole. Visarno Market, sabato 8 e domenica 9 marzo. Info e programma completo. Pagina Facebook Visarno Market.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Contro radio.
Dunque, dopo l'ampia pagina doverosamente dedicata all'8 marzo nelle varie sfaccettature, ci occupiamo di cronaca e torniamo su quello che è accaduto ieri alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Forteto, si fate il Forteto, perché c'è stata questa audizione in qualche modo storica, no? di quello che era il guru, il profeta del Forteto, vale a dire Rodolfo Fiesoli, che Rodolfo Fiesoli peraltro condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi è apparso un po' in disarmo, ma soprattutto ha detto delle cose, cioè, non so, un po' particolari. Buonasera Matteo Calì, collega delle Iene ora, grazie di essere con noi Matteo.
E grazie a te Domenico, buonasera a tutti.
Che se non sbaglio sei stato l'ultimo ad intervistare Fiesoli, uno dei pochissimi a intervistarlo,
sì,
recentemente, no?
Sì, qualche anno fa ormai, perché poco prima, diciamo, che
dell'arresto.
Esattamente.
Allora, hai visto sicuramente, hai letto i resoconti di questa testimonianza in cui sostanzialmente Fiesoli ha negato tutto. Te che dici? Come
io c'ero, ho visto l'arrivo di Fiesoli, è arrivato un'ambulanza, scortato dagli agenti che comunque hanno scortato tutto il centro città a Roma, poi è stato appeso a lungo in un'ambulanza, poi è stato portato in commissione. Devo dire la verità, francamente, se una persona non sa quello che ha fatto nella sua vita Rodolfo Fiesoli, si intenerisce di fronte a un uomo anziano che sicuramente non sta neanche tanto bene. Ci dobbiamo ricordare però che è un detenuto condannato, come giustamente hai detto, in via definitiva, e che, come hai giustamente detto sei domenica in apertura, è un po' una riscossa dello Stato, perché fino a ieri Fiesoli non aveva mai imbarcato non si era mai presentato in tribunale, non aveva mai risposto a un giudice. È stata la prima vera occasione in cui, diciamo, lo Stato ha fatto delle domande a Fiesoli. Poi le risposte sono state quelle che sono state, sia perché comunque Fiesoli è un personaggio che, nonostante l'età, mantiene sempre, appunto, ha risposto addirittura negando il carcere, negando gli abusi, parlando bene soltanto non ha praticamente fatto nome, ha disposto solo non ricordo e ha parlato solo di due magistrati.
Ma questo secondo te, Matteo, è frutto dell'età, è frutto magari di una malattia incipiente o è una strategia? Voglio dire una strategia anche psicologica per sopravvivere a se stesso, non so come dirti.
Sicuramente, lui è detenuto in una RSA dove si è praticamente... dove è stato trasferito dopo pochi mesi di funzione nel carcere. È un uomo anziano e non sta bene, questa è una premessa che va detta, però io quando ho avuto a che fare con lui certamente ho visto questo tipologia di modo di rapportarsi nel Fiesoli, certamente è un uomo carismatico, un uomo che comunque utilizza le parole per cercare di mettere a proprio agio l'interlocutore, di renderlo una persona importante. Io mi ricordo anche a me diceva: sei bravissimo, tu sei un bravo giornalista, quindi scriverai che la PM Galeotti ha fatto male il suo lavoro. Io sono un martire come Cucchi. Insomma, c'è una bella differenza, la storia lo racconta, tra quello che appunto ha fatto le indagini che ha fatto la PM Ornella Galeotti e purtroppo la storia di Stefano Cucchi, che nulla hanno a che vedere con Fiesoli.
Qui stiamo veramente al ribaltamento della realtà, comunque la si possa pensare. Ti voglio chiedere un'ultima riflessione, conoscendo certo. La tua, come dire, e qui non è piaggeria, insomma la tua lucidità di pensiero e anche il tuo spessore professionale, ma tu hai detto una rivincita dello Stato, però tardiva e anche un po' triste, se vogliamo, no?
Politica, senza ombra di dubbio politica, cioè non possiamo mettere, questa è stata la grande battaglia ideologica che c'è stata a livello toscano. Tra destra e sinistra è stato il Forteso, anche in regione, due commissioni d'inchiesta, cioè si metteva proprio in gioco l'ideologia, cioè anche la vicinanza a certi ambienti di parte di una certa sinistra che ha governato per tanti anni in Toscana e che quindi veniva messa in discussione. Certamente è stata una passami il termine tra virgolette, una vendetta politica portarlo in Parlamento. Certo era doveroso che lo Stato riacquisisse il potere che gli spettava nei confronti del Fiesoli e quindi diciamo da una parte era doveroso, anche perché l'ultimo membro che era del Forteto che era entrato dentro la Camera dei Deputati era stato 15 anni fa l'ex socio di Fiesoli, l'ex socio di Fiesoli Goffredi, anche lui poi condannato, che invece era andato a presentare le grandi attività del Forteso in Parlamento.
Quindi una cosa comunque simbolicamente importante. Grazie Matteo Calì, buon lavoro a te.
Domenico.
Un caro saluto, ciao.
Grazie a voi e a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Stop del Consiglio di Stato alla realizzazione del parco eolico sul Monte Amiata nel comune di Roccalbegna, in provincia di Grosseto, ribaltata così la sentenza di primo grado che risaliva al 2022. Sono stati annullati tutti gli atti autorizzativi della Regione Toscana con l'accoglimento di due distinti ricorsi. Uno proposto da Italia Nostra e da alcuni residenti difesi dall'avvocato Michele Greco e l'altro dall'Unione dei Comuni Montani e l'Amiata Grossetana e dal comune di Roccalbegna, che aveva espresso parere negativo, così come la sovrintendenza. Lo scultore Emanuele Giannelli ha esposto in Piazza del Duomo a Firenze due statue giganti chiamate Corf 17. L'installazione ha suscitato le critiche della rivista specialistica Art Tribune e del suo direttore, che è stato fatto oggetto di insulti e minacce da parte, a quanto pare, dell'ufficio stampa dello scultore Giannelli. La regione a questo punto sta valutando di anticipare la fine dell'esposizione. Insomma, un caso davvero particolare. I dettagli al servizio di Raffaele Palumbo.
Sembra la solita querelle sull'arte contemporanea a Firenze, il gigante che sorregge la Basilica di San Lorenzo e innumerevoli altri esempi. Ora si verifica uno spiacevole incidente che può però rappresentare un'opportunità importante per fare una riflessione sull'arte pubblica in città. In breve, lo scultore Giannelli ha messo due giganti in Piazza del Duomo. Il titolo della mostra è Giannelli, il cielo sopra Firenze. L'esposizione è stata promossa dalla Regione Toscana e dall'Opera Medicea Laurenziana. I giganti si chiamano Corf 17. 2007. La suddetta esposizione è stata oggetto di una stroncatura da parte dell'autorevole rivista di settore Art Tribune attraverso critiche qui riportabili, dal minestrone di scadente arte pubblica già visto al fatto che Giannelli non avrebbe la levatura per esporre in Piazza del Duomo. A questo punto il direttore di Art Tribune, Massimiliano Tonelli, è stato fatto oggetto di pesanti insulti e minacce da parte dell'ufficio stampa dello scultore, che qui invece non possiamo riportare. La regione toscana si è dissociata e sta pensando di anticipare la chiusura dell'esposizione, ma ormai la frittata, o il minestrone, è fatta. Oltre alle polemiche, anche politiche ovviamente, rimane una questione che a Firenze, tutte le volte che compaiono in luoghi storici opere di arte pubblica, si ripropone con puntualità. Questione riassunta nelle parole dell'artista Marco Lodola, che peraltro, con disagio, espone L'attesa accanto ai giganti di Giannelli. Selezionate, dice Lodola, un curatore dall'eccellente curriculum, lo affiancate ad un comitato scientifico autorevole, fate un bando pubblico. Questo distingue una committenza da un baraccone. Tutto questo, aggiungiamo, se a Firenze vogliamo parlare di arte pubblica.
Botta e risposta tra Palazzo Vecchio tra Fratelli d'Italia da un lato e Sinistra Progetto Comune e Firenze Democratica dall'altro. A proposito di Marco, il libraio del sottopasso delle cure a Firenze, che ha ottenuto un banco di libri al mercato rionale, a cui è stata attivata anche una petizione affinché gli sia tolta una multa da 5.000 euro combinata l'11 febbraio alla Polizia Municipale. Siamo solidali con Marco, questo quanto afferma una nota di Alessandro Draghi, Fratelli d'Italia. Gli auguriamo le migliori fortune, ma non possiamo accettare che sia permesso a qualcuno di aprire un'attività economica, anche la più meritoria, abusivamente. Siamo infine solidali con gli agenti della Polizia Municipale di Firenze che hanno fatto il loro mestiere. Per Fratelli d'Italia, replica Dimitri Palagi, un'assemblea pubblica, una petizione sono azioni irresponsabili, puzzano di democrazia e partecipazione, capiamo che possono dare fastidio. Questo è il riferimento appunto all'assemblea pubblica che è stata organizzata proprio in solidarietà con Marco. Poetico e funzionale come un parco francese, il giardino di Boboli ha iniziato la sua cura strong, come l'ha definita il direttore degli Uffizi Simone Verde, grazie anche a importanti sponsor privati. Boboli ritroverà il suo splendore originario, il servizio di Sandra Salvato.
Un dedalo di verde, architetture, sculture, tutto ad abbracciare una reggia, quella di Pitti nel cuore dell'Oltrarno, che esprime la stessa magnificenza. Il giardino di Boboli, che si estende per oltre 30 ettari, ha iniziato il suo percorso di restyling con la collocazione di 350 sedie da esterno, di colore verde oliva, perciò mimetiche e discrete, un tocco di bellezza funzionale ai molti turisti e fiorentini che ogni anno varcano il portone centrale del Palazzo Medici o quello di Annalena su Via Romana. Ma è solo l'inizio della rivoluzione voluta da Simone Verde, direttore degli Uffizi, che stima lavori per oltre 21 milioni di euro, di cui una parte cospicua, più di 5 milioni in gran parte sponsorizzati dalla mecenate americana Veronica Atkins, destinata all'adeguamento dell'anfiteatro, degradato dal tempo, per farlo luogo di spettacolo. Avranno nuova vita anche il patrimonio storico-artistico nel bacino del Nettuno nel giardino dell'isola e quello arboreo, dunque siepi, piante, alberi e prati, un palcoscenico naturale che, grazie a un primo intervento di 90.000 euro, sta ritrovando il suo originale incanto. Nel piano, inoltre, il recupero della viabilità interna, a cominciare dal suggestivo viale dei Cipressi e i tratti in corrispondenza dell'uscita del corridoio Vasariano, per cui serviranno 680.000 euro finanziati anche dalla Fondazione CR Firenze. La sinergia pubblico-privato consentirà infine il recupero del prato dei castagni e del giardino del Cavaliere e, grazie a una fondazione di Hong Kong, ritroveremo la limonaia col suo profilo settecentesco, incorniciato da rose, ananassi, lanci e
perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Martedì 11 marzo alle 17.30 Walter City parlerà del Mussolini di Scurati e del problema dell'identificazione.
Aurora di sera. Al Teatro Aurora di Scandicci, martedì 11 marzo, Veronica Pivetti porta in scena L'inferiorità mentale della donna, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole. Uno spettacolo di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato L'inferiorità mentale della donna di Paul Julius Moebius. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Stessa cosa in direzione Roma tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta. Sulla Pelle code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Dalle 21 di stasera alle 21 di domani i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale. Possibili disagi anche per il traffico aereo per l'intera giornata di domani. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia.
L'arte contemporanea internazionale trova a Pistoia un rinnovato protagonista. La città ospita da oggi e fino al 27 luglio Daniel Buren Fare, Disfare, Rifare, mostra ospitata in vari luoghi di Pistoia a partire da Palazzo Buontalenti, dove è stata presentata oltre all'artista l'evento celebrativo della mostra realizzata da Fondazione Pistoia Musei con il sostegno di Fondazione Carpite in collaborazione con Galleria Continua. Hanno partecipato il sindaco della città Alessandro Tomasi e la direttrice di Fondazione Pistoia Musei Monica Preti, e il nostro Giorgio Bernardini ha chiesto il senso dell'operazione culturale.
Siamo con la direttrice di Pistoia Musei Monica Preti, oggi è stata presentata appunto Fare, Disfare, Rifare. Ecco direttrice, qual è la sfida di questo percorso espositivo, di questa che non è soltanto una mostra?
Assolutamente è una mostra che ha posto una sfida. Si trattava di raccontare la carriera di Daniel Buren in Italia, i suoi legami con l'Italia dal 1968 ad oggi. Una sfida quasi impossibile, raccontare un artista come Daniel Buren, le cui opere si leggono nel contesto dei luoghi in cui nascono, quindi come raccontarla in un museo, in un percorso di mostra. L'idea dell'artista è stata quella di non portare opere esistenti, preesistenti, ma di reinterpretare opere da lui realizzate in Italia nel tempo e che non esistono più, e di rifarle, di ricrearle, e in questa maniera, in qualche maniera, disfarle, ossia disfare il significato originale per riadattarlo, riattivarlo piuttosto in questo percorso di mostra. Quindi una retrospettiva in qualche maniera che racconta una lunga carriera, ma non una retrospettiva tradizionale, ma piuttosto una creazione che continua, che gioca con i tempi e le geografie, il passato delle opere di Daniel Buren in Italia, ma ricreate nel presente e in qualche maniera affidate al futuro di questi nuovi sensi, date alle opere, ai luoghi che accolgono queste opere.
Doppia mostra invece al Museo del Novecento di Firenze con la collettiva Messaggero e la retrospettiva Marion Baruch, un passo avanti tanti indietro. Messaggero è visitabile dall'8 marzo all'8 giugno, ospite il lavoro di una nuova generazione di artiste, ovvero Chiara Baima Poma, Fatima Bianchi, Lucia Cantò, Parul Tracker e Tuli Mekongio. L'obiettivo dell'esposizione è quello di sottolineare la natura costruttiva dell'arte, la sua capacità di creare spazi di pensiero e luoghi di confronto, oltre che isola e resistenza. Un passo avanti tanti indietro di Marion Baruch sarà invece visitabile dal 15 marzo all'8 giugno negli spazi del museo, ma anche alla Manifattura Tabacca e al Polimoda. Si tratta di una retrospettiva a cura di Risaliti e Rispoli. Il titolo dell'esposizione rende omaggio all'attitudine dinamica, ricettiva e perseverante di questo artista. Sentiamo l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Battarini e Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento.
È bello che nella circostanza della festa della donna si faccia questo focus sulla lettura femminile della realtà. Marion Baruch ha una caratteristica senza dubbio di eclettismo, una vita passata tra vari paesi, una vita quasi direi migrante per certi aspetti, che rappresenta usando tecniche e modalità rappresentative molto diverse tra loro, sempre con una volontà di indagine molto articolata della realtà, cioè dal patriarcato all'ecologia alla politica al ruolo della donna. Dunque direi molto interessante, così come la mostra ora all'interno della quale ci troviamo in questo momento, fatta di donne e ragazze con storie e vengono da paesi molto diversi, dall'Africa all'Italia, perché sono delle artiste con storie e stili molto diversi, però ritengo molto interessante.
Quando si è sgretolato il monopolio maschile, diciamo, sull'arte, sulla storia dell'arte e la critica, ecco che sono emersi tanti satelliti, arcipelaghi, isole straordinarie, personalità incredibili di artiste che sono vissute troppo fuori dal sistema dell'arte, della ricerca, della formazione, della critica, fuori dalla storia dell'arte.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Per la storia di questa sera torniamo a parlare della vicenda della piccola Sofia De Barros, che ha 8 anni, perse la battaglia contro la leucodistrofia metacromatica MDL, e fu una lunga battaglia, la seguimmo anche come controradio, con tanti colpi di scena, al netto naturalmente della vicenda umana sempre molto toccante. Bene, da quella vicenda così triste poi ne è nata una goccia di speranza, proprio a caso di dirlo, perché dalle gocce del sangue di Sofia è nata una ricerca, è nata la possibilità di arrivare alle diagnosi precoci, però queste vanno usate, non sempre vengono usate, come ad esempio accade in altre regioni al di fuori della Toscana. Buonasera e grazie a Guido De Barros, il padre di Sofia, grazie di essere con noi all'associazione Vavoa.
Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Allora, la vicenda questa volta ci viene dall'Emilia, no? Dove la piccola Gioia è incappata, esatto, nella stessa malattia di Sofia, e però in Emilia non c'è la diagnosi precoce, no?
No, esatto, sì, il copione è lo stesso purtroppo, quello che è successo a noi nel 2009 con la nascita di Sofia e poi la diagnosi tardiva nel 2011 di MLD, di leucodistrofia metacromatica. Sentirsi dire che è ormai troppo tardi, ci sarebbe stata una terapia se fossimo arrivati presto, insomma, è proprio quello che è successo ai genitori di Gioia, purtroppo. Infatti a settembre è arrivato loro, settembre 2024, proprio recentissimo, è arrivata loro la diagnosi. Casualmente erano al Maier, casualmente cercando su internet informazioni sulla MLD hanno trovato l'associazione, il sito, e mamma Giulia ha avuto proprio la forza d'animo di chiamare subito, cercare subito una sponda e un aiuto in coloro che hanno vissuto la stessa sua situazione. Ci siamo conosciuti il giorno stesso, era sabato, ho mollato tutto quello che stavo facendo per incontrarci. Abbiamo vissuto, trascorso un pomeriggio insieme prima che loro tornassero a Formigine, provincia di Modena in Emilia Romagna. Ho conosciuto Gioia in quell'occasione la prima volta. Poi sono passati delle settimane, dei mesi in cui lei si è fatta socia di Voavoa, ci siamo adoperati affinché lei avesse anche una tutela psicologica, è seguita da una nostra coach e psicologa, e poi piano piano si è delineata questa che è diventata una campagna che sta insomma suscitando tanta indignazione e tanto scalpore. In realtà noi ci siamo purtroppo, non so se si può dire in questo modo, ma purtroppo è la triste verità, serviti di gioia, come a suo tempo anche altre situazioni sono insomma serviti di Sofia, ma in questo caso la questione non riguarda staminali, cure particolari, sì, ma un diritto sanitario sancito nel 2016 come livello essenziale di assistenza, quindi un diritto, ripeto, sanitario per ciascun bambino, che è lo screening neonatale. E nella mia personalissima, credo condivisibile, visione, quando si ha una cura e risolve la malattia, e non si fa di tutto affinché questa cura non sia somministrabile nei tempi e nei modi in cui possa essere efficace, ci sono gli estremi quasi dell'omissione di soccorso. Ed è questo che avviene in ciascuna regione che non si dota di uno screening neonatale, anche in fase sperimentale, perché è un diritto essenziale di assistenza quando dalla fase sperimentale viene implementata a livello normativo tra le patologie screenabili di routine. Però prima che questo accada ci vuole una fase sperimentale, che è quella che stiamo vivendo in Toscana e abbiamo sponsorizzato e stimolato, no, la regione affinché accadesse.
Questo perché Guido De Barros, perché ricordiamo, no, c'è la possibilità di avere questo screening, permette poi di intervenire, perché la chiave di volta è intervenire prima dell'insorgenza della malattia, no?
Sì, sì, giustissimo, sì, mai dare per scontato questo aspetto che è la chiave di volta, come hai detto. Lo screening viene fatto nelle 48-72 ore successive alla nascita, analizzando una goccia di sangue prelevata dal tallone del bambino, chissà quante mamme in ascolto l'avranno visto, insomma, fare. E questa goccia però è piccola ma enorme in termini di speranza e di opportunità. L'opportunità è quella di intercettare, prima che sia troppo tardi, in Toscana ben 49 patologie che già fanno parte dello screening, del panel, si dice così. E la fase sperimentale, quella del progetto pilota, quello che Voavoa sta finanziando a tutti i punti nascita toscani a livello regionale per la MLD, è necessario affinché poi diventi proprio un diritto, nel senso, dopo i 3 anni di sperimentazione viene fatta una legge regionale che allarga il panel regionale. In questo caso, anziché 49, diventeranno 50.
Perfetto. Allora, l'appello naturalmente che voi lanciate è quello che tutte le regioni si dotino di questo apparato per ora sperimentale, che poi servirà, come dicevi, come ricordavi per l'appunto, ad una legislazione ad hoc che ci porta ulteriore speranza rispetto a questa, come ad altre patologie.
Sì, esatto.
Grazie. Sì.
Bene, no, nulla. Spero di avere altre occasioni, perché è un argomento che interessa a tutti e molto importante.
Avremo modo sicuramente di tornare. Intanto molte cose le abbiamo dette. Grazie a Guido De Barros, grazie di essere stato con
a
noi in Associazione
Voavoa. Grazie a Controradio.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, per nubi prevalentemente medio-alte, non esclusi brevi piovaschi, attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio. I venti sono deboli variabili, mari poco mossi, localmente mossi a sud dell'Elba, le temperature minime in lieve aumento, le massime invece in lieve diminuzione. È tutto alle 19.16, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla il City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.